padella? Mmm, che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No! Bovino della Gallura? No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché, come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino! Vino di una volta! Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No? Aleatico dell'Elba? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
E alle 18:31 minuti, ancora gli 87.9 di Radio Onda Rossa, sapete che quando sentite questa bella sigla sta arrivando Foodopia, nutrire la coscienza. Questo insomma in ampio spettro, ormai ci conoscete, conoscete questa trasmissione così come conoscete il nostro prof Mauro Serafini. Bentornato Mauro.
Salve, buonasera a tutti e tutte.
Allora, intanto, prima di presentare il nostro ospite, entrare in questa bella puntata, perché il tema di oggi mi piace veramente molto, sono contenta che così lo snoccioleremo qui, vedo che Foodopia comincia ad andare un po' da sé, attira l'attenzione e veramente si comincia a capire un po' quella che voleva essere il progetto di Foodopia, quindi sicuramente un po' di cultura su quello che ci mangiamo, da dove viene, come viene prodotto, sfatare tanti miti che ci propinano, ma anche diventare un po' una questione popolare in cui veramente si approfitta di Foodopia. Questo lo dico perché questo GAM, raccontaci un po' che è successo, chi ti ha chiamato?
Allora, dunque, chiaramente
sempre questo come
è trasversale, nel senso che Foodopia nasce come comunicazione, per cui non aveva nulla a che vedere col progetto che il gruppo Appoggio Mutuo, il GAM, Quarticciolo Ribelle, la Borgata Gordiani stanno portando avanti appunto per la messa a punto dell'ambulatorio popolare, no? Al Quarticciolo Roma Est. Chiaramente loro hanno già attivato uno sportello d'ascolto psicologico che va benissimo, assolutamente importante, e quindi c'è questo progetto ambizioso dell'ambulatorio popolare. In quest'ottica ci è venuta anche l'idea di poter lanciare uno sportello d'ascolto nutrizionale, cioè che cosa vuole essere? È un qualcosa che al momento non esiste sul territorio nazionale, nel senso che noi abbiamo dei punti legati chiaramente ai vari ospedali dove si fa non tanto cultura, ma insomma si fa monitoraggio nutrizionale, no? E questo sportello d'ascolto nutrizionale vuole essere proprio un punto dove accogliere le persone, dove fare chiaramente comunicazione, e qui rientra sempre il discorso di Foodopia a ampio raggio, ma soprattutto fornire un aiuto alle persone in campo nutrizionale. Che cosa vuol dire? Cioè, chiaramente potremmo avere casi completamente diversi, no? C'è la persona che viene magari perché vuole migliorare in qualche modo il suo aspetto nutrizionale, e però chiaramente per la maggior parte è chiaro che ci aspettiamo anche persone che hanno bisogno di un aiuto sotto questo punto di vista, no? Per cui l'approccio dovrebbe essere quello di valutare alcuni parametri, chiaramente non invasivi, una informazione su quello che le persone mangiano e anche chiaramente un po' legata al loro profilo metabolico, no? Quindi se tutto, diciamo, è abbastanza semplice, si risolve con consigli nutrizionali legati appunto all'alimentazione, eccetera eccetera, no? Però chiaramente poi il vero focus è quello poi di migliorare un po' la situazione a livello diciamo di salute, no? Delle persone, per cui l'idea era quella di iniziare con lo sportello ascolto nutrizionale professionale che dovrebbe avere poi un legame con un network di nutrizionisti sul territorio, chiaramente, che o pro bono o comunque a costi estremamente ridotti potessero poi seguire quelle persone mandate da noi. E l'azione non termina qui, e secondo me questa poi la novità, no? Nel fare un follow up, cioè seguire poi queste persone, perché quello che accade sempre anche con nutrizionista, anche con gli ospedali, poi queste persone, una volta che magari riescono a seguire determinate diete, che come sappiamo poi sono anche abbastanza, no? Non sempre riusciamo a seguirle per tutta la vita, no? Per cui quello è l'aspetto poi importante, un follow up successivo con le persone per capire se effettivamente la situazione è migliorata, che cosa si può fare. Questo, oltre ad essere secondo me un aspetto importante per il territorio, ci offre anche la possibilità di fare un po' un monitoraggio, no? Della situazione, ma non vuole essere un monitoraggio proprio a livello di salute fino a se stesso, cioè proprio capire come tutte quelle problematiche legate alla nutrizione, che non sono solo legate chiaramente ai problemi di cui abbiamo parlato, no? Cardiovascolare, diabete, eccetera, eccetera, anche legate magari all'anziano, no? Alla difficoltà di poter mangiare in un certo modo, cioè proprio a 360 gradi, insomma, tutta la parte anche dei disturbi alimentari, che chiaramente con lo sportello d'ascolto psicologico si legano in un modo fantastico, per cui cominciare un po' a mettere insieme dei tasselli e dei pezzi per fare in modo che poi questo ambulatorio popolare cresca, si sviluppi e sia veramente un volano e un aiuto per la popolazione.
So che questo progetto è tutto in divenire, infatti è stata lanciata una campagna di crowdfunding, siamo qua perché io credo che siano esperienze poi molto importanti, anche perché sono quelle situazioni popolari in cui poi creare sapere diventa automaticamente una trasmissione di sapere. Quando una persona in una famiglia incontra poi una possibilità di conoscere quella che tanto, diciamo, manca, ovvero la cultura del cibo che entra nella nostra quotidianità, di dove siamo obbligati a andarcelo a prendere, quindi sarà tutto cibo di un certo tipo, e sappiamo che il discorso è enorme, poi indubbiamente questo avrà affetto probabilmente alla comunità che la circonda, quindi comunque diventa abbastanza virale. Questa credo che sia una grande ricchezza, e quindi vi invitiamo a cercare anche questo crowdfunding.
Assolutamente, è su Produzioni dal Basso, è sul mio profilo, è sul profilo di tutte le associazioni che chiaramente si occupano dello sviluppo dell'ambulatorio popolare. Non so se può essere chiaramente una motivazione in più per sottoscrivere, per donare appunto all'ambulatorio popolare, ma ci sono anche, a seconda poi della donazione, anche dei disegnetti, cartolini, poster di Zero Calcare, che è sempre assolutamente grande in linea e gentile e sostenitore sotto questo punto di vista, che non è una cosa da poco, perché sicuramente molti dei fan di Zero Calcare probabilmente saranno in grado e vorranno in qualche modo avere, no, il suo famoso disegnino o quello che sia. Ma a parte questo, ripeto, è un progetto che veramente è importante secondo me, perché non ci sono, cioè non c'è un aiuto per le persone, che è anche un aiuto, come dicevi te, anche nel, fammela passare, nell'aiutare le persone a fare la spesa, considerando le difficoltà economiche, cercando di mantenere un ottimo rapporto qualità funzionale prezzo nutrizionale, insomma, sotto questo punto di vista, e quindi poi legarlo a quello che dicevi tu, che chiaramente è un aspetto importante della comunicazione, no? Si potrebbero organizzare mille cose, delle giornate di prevenzione, mille cose, cioè, quindi secondo me e secondo tutti, immagino, perché comunque ci crediamo, è un tassello importante per quello che sarà poi appunto la struttura e lo sviluppo dell'ambulatorio popolare lì nel Quarticciolo, quindi quadrante Roma Est.
Allora, io direi invece di entrare nel caldo della puntata di oggi, intanto anche per dare spazio al nostro ospite. Allora, cominciamo dal titolo: mistificazione consumistica del cibo contadino, il che già, insomma, ci chiamerà una serie di cose così all'orecchio. E siamo qui con un altro prof, Ernesto Di Renzo, a cui do il benvenuto, ti ringrazio di essere qui. Tu sei professore al Tor Vergata di antropologia del turismo, antropologia, non mi voglio sbagliare, dei patrimoni culturali gastronomici e del gusto, insomma, quindi non potevi non essere qui. un titolo che, come dicevo Mauro, ecco, ci riporta, ha attraversato sempre un po' le nostre trasmissioni. Esatto, andiamo al mercato, siamo sicuri che al mercato, quello che compriamo al mercato rionale è migliore di ciò che compriamo al supermercato? I pomodori a dicembre del mercato rionale sono veramente dei pomodori che ci fanno bene, che hanno tutta la ricchezza che hanno? Allora, adesso io la metto sempre semplice, ma la mistificazione di questi contadini, chi sono poi i contadini rimasti? Insomma, il discorso è ampio, lascio a voi la maestria poi di metterlo in ordine, insomma.
Ma, allora, se permetti l'introduzione all'introduzione, e il discorso poi si rifà un po', rientra nel contenitore del sia chiaramente di Foodopia, perché l'abbiamo sempre detto, no? Fino ad ora ho portato avanti io i seminari perché erano principalmente legati all'ottica della nutrizione, salute dell'essere umano e del pianeta, però l'idea è quella poi di chiamare persone che sono assolutamente esperti nel proprio campo per poter ampliare chiaramente questo discorso enorme del cibo, no? L'abbiamo detto, antropologi, economisti, di tutto di più, per far capire come il cibo poi sia importante a livello proprio trasversale. E in quest'ottica, rispetto all'ultima puntata dove abbiamo parlato della sovranità alimentare, del desiderio contadino della sovranità alimentare, con tutto quello che è cambiato, è chiaro che oggi Ernesto ci dà questa visione che è, secondo me, sarà assolutamente importante, interessante. Poi lasciatemelo dire, lui ha un curriculum degno di nota, vince premi a destra e a sinistra, scrive libri, cioè è una persona fantastica, e forse quello che lui scrive sempre poi nel curriculum, che è la cosa più importante per quello che riguarda lui, è che lui è abruzzese, per cui sebbene sia a Roma, lui è abruzzese, per cui è l'aspetto più importante. Per cui, adesso scherzi a parte, tornando al discorso appunto della mistificazione, abbiamo accennato a volte trasversalmente, no? Ma non in maniera un po' più ampia, di quel concetto per il quale tutto il paese glorifica la dieta mediterranea in un'ottica, no, di salute, di sostenibilità, e quella è la nostra bandiera. Ma poi, quando andiamo a vedere veramente l'evidenza del dato, ci rendiamo conto, uno, che la dieta mediterranea non la segue più nessuno, ma soprattutto che, in conseguenza di una trasformazione legata chiaramente ai cambiamenti, soprattutto all'intervento importante delle aziende alimentari nell'offrirci nell'offrirci tutta questa offerta a 360 gradi di cibi di tutti i tipi, poi che succede? Succede che ci si è allontanati in maniera clamorosa, e questi alimenti, queste caratteristiche della dieta mediterranea ci vengono rivendute a prezzi altissimi, e quindi poi lì si fa la selezione tra chi può accedere e non accedere, insomma, no? Dal mio, diciamo, punto di vista nutrizional funzionale. Per cui, per quello, questo, chi meglio di un antropologo, chi meglio di Renzo può parlare, di Ernesto, parlare di questo argomento. Quindi io mi taccio e lascio la parola a lui.
Grazie e buona serata a tutti e a tutti. E vi ringrazio davvero per questo invito, che mi ha fatto molto piacere, e poi viene dal mio amico Mauro Serafini, per cui non potevo non attendere ad una sua richiesta, così come del resto anche lui, in un'ottica di reciprocità, attende sempre a tutti i miei inviti. Tra l'altro ci siamo conosciuti e ci siamo capiti, e poi ci siamo immediatamente integrati, no? Perché entrambi ci occupiamo della stessa cosa, entrambi eleggiamo il cibo a oggetto delle nostre ricerche, a oggetto delle nostre riflessioni, delle nostre pubblicazioni, però lo facciamo con prospettive diverse, secondo punti di vista diversi, oltre che naturalmente secondo metodi diversi. Lui è un nutrizionista e per lui il cibo sono pacchetti di proteine, vitamine, carboidrati, eccetera eccetera. Io invece sono un antropologo, quindi sono un umanista, e per me il cibo è un oggetto culturale. E quello che mi interessa del cibo è capire soprattutto come si pone al cospetto della valutazione culturale delle persone, no? Cercare di capire quali sono gli usi, le funzioni extranutrizionali ai quali le persone, ai quali noi destiniamo il cibo, soprattutto alla luce del valore simbolico e di quella giacchetta di immaterialità con il quale noi lo rivestiamo. E la cosa importante poi qual è che questo valore aggiunto, questo valore immateriale che noi diamo al cibo, poi diventa il fattore attraverso il quale noi ci rapportiamo al cibo, e quindi noi scegliamo che cosa mangiare o che cosa mangiare al di là della commestibilità o della tossicità degli alimenti, quindi al di là degli aspetti nutrizionali, ma comunque le cose non sono molto distanti, anzi riuscire a compendiare e a far dialogare il punto di vista scientifico, quindi quello della dimensione nutrizionale del cibo con quello umanistico della dimensione culturale, io credo che sia molto importante al fine di capire davvero che cos'è il cibo al cospetto della nostra esperienza e chi noi siamo in rapporto al cibo. In genere quando si parla del rapporto tra l'uomo e il cibo viene sempre scomodato Feuerbach, no? L'uomo è ciò che mangia. Ma Feuerbach tra l'altro scriveva in un particolare momento storico, 1850, e tra l'altro diceva delle cose che erano più sul versante nutrizionale, perché era il periodo dell'industrializzazione, quindi dello sfruttamento della manodopera, delle carenze nutrizionali degli operai, e lui rivendicava appunto questa necessità, ossia all'uomo come macchina dai dell'ottimo carburante e vedrai che quella macchina sarà in grado di rendere al massimo della sua efficienza. L'uomo è ciò che mangia, se l'uomo mangia bene rende, se l'uomo certo. mangia male non rende, questo era il concetto, anche se poi questo suo pensiero è stato più trasposto sul piano dell'identità. Ma anche se lo trasponessimo, accettassimo, no, questo discorso, l'uomo è ciò che mangia, per parlare di identità, ecco, potremmo anche dire questo, che forse era in passato, poteva essere così ai tempi di Feuerbach, ai tempi dei nostri nonni, aveva senso dire l'uomo è ciò che mangia. Perché? Perché in assenza di infrastrutture, in assenza di strumenti di conservazione, in assenza di una economia monetaria che ti permetteva di acquistare il cibo, ognuno mangiava il cibo che produceva o comunque il cibo che veniva prodotto sul suo territorio. L'uomo è ciò che mangia. Oggi invece, con tutto quello che è accaduto a livello trasformativo, io credo che forse questa espressione andrebbe riletta in un altro modo. L'uomo mangia ciò che è. Nel senso che davvero noi, avendone la possibilità, noi chi? Noi occidentali, noi fortunati, perché se ci ponessimo dal punto di vista del Darfur, del Sahel, le cose non sarebbero esattamente allo stesso modo. Però di fatto noi, avendo la disponibilità economica di acquistare il cibo, essendo il cibo stato mai così a buon mercato per noi, noi abbiamo la possibilità di scegliere che cosa mangiare o che cosa non mangiare, e queste scelte le facciamo sulla base di cosa? Sulla base della nostra cultura. In questo senso l'uomo è ciò che mangia, quello che mangio io è ciò che mangia un adulto maschio romano di origine abruzzese, ciò che mangia un'altra persona è il suo essere adolescente, eccetera eccetera.
E quindi allora a questo punto interrompo e ti dico, uno potrebbe dire l'uomo è il cibo che compra, perché allora qui c'è la challenge, no? La sfida, perché rientriamo nella dinamica consumistica o no, anche questo, no? Cioè tu sei, come hai detto te giustamente, il tuo profilo, quindi l'uomo è ciò che mangia perché scegli queste cose, però l'ottica è diversa, perché chiaramente noi ormai nella maggior parte dei casi questo cibo lo compriamo,
certo.
Per cui non è più allora il discorso contadino, dove magari c'era la produzione propria e il baratto, quindi è cambiato tutto, è normale che sia cambiato tutto, e quindi allora adesso sto mondo contadino che fine ha fatto?
Che fine ha fatto questo mondo contadino? Io credo che forse la domanda che dovremmo porci è... Poi arriviamo a rispondere che fine ha fatto questo mondo contadino. La domanda che ci potremmo porre invece anzitutto è un'altra: perché siamo così attratti dal mondo contadino? Che cos'è che ci rende la ruralità così buona da pensare e quindi da ricercare? Fatto questo, che di conseguenza innesca anche un meccanismo conseguenziali dal punto di vista dell'industria, della produzione, che utilizza i riferimenti alla ruralità e al mondo contadino per perseguire i suoi obiettivi di profitto e forse credo di poterlo dire, di massimalizzazione del profitto. Che cos'è che ci attrae? Perché il mondo contadino ci sembra così interessante, così bello, così affascinante, tanto da volerlo rendere nostro, ma che poi rendere nostro.
Poi mi chiedo, chi ha visto mai dei contadini riposati che vanno in ferie? No, non lo so, io almeno sono cresciuta con l'albero degli zoccoli, quello è stato il mio trauma infantile che mi ha fatto capire che i contadini, una fatica, no? Quindi non voglio dire, dove si prende? È no, proprio il risultato anche di un distacco mentale da quella che è la realtà contadina, che è l'esempio della fatica, cioè
la fatica e poi soprattutto
della punizione della terra, no? Della stagione che va male, tu stai lì e dici no, raga, no.
Distacco mentale, idealizzazione, mistificazione. Riguardo la mistificazione del cibo contadino, voglio raccontarti questa cosa. Sono stato di recente a Pescara, appena posso torno in Abruzzo, e, passeggiando su Piazza Salotto, che è, come dire, il salotto della città, in un bar molto borghese, belle vetrine, belle luci, c'era scritto l'aperitivo del contadino, qui si serve l'aperitivo del contadino, e io incuriosito, insomma, sono andato a vedere innanzitutto da che cosa era composto questo aperitivo, e poi sono rimasto colpito anche dalla folla di persone che andavano a richiedere, a consumare l'aperitivo del contadino. Erano soprattutto giovani, erano soprattutto anche persone, ma diciamo quelli che chiamiamo il ceto medio urbano, no? Che andavano a mangiare l'aperitivo del contadino. Perché ricercavano questo aperitivo del contadino? Ma poi soprattutto, che cos'è l'aperitivo del contadino? È una mistificazione. Io ho parlato con una persona che conosco sempre nel mondo rurale e ho voluto chiedere, scusa, ma una persona di 90 anni, ma voi prendevate l'aperitivo quando dice, e lui molto argutamente non mi ha risposto semplicemente no, ha detto certo che noi avevamo l'aperitivo. E qual era? Lui mi ha risposto candidamente e veritieramente: la fame. La fame era il vero aperitivo, perché se l'aperitivo serve a stuzzicare l'appetito, l'appetito era stuzzicato dalla fame, era stuzzicato dalla fatica e tutto il resto. Comunque, tornando al quesito che io stesso ho posto, no? Che cos'è che ci rende molto sensibili e molto attratti dal mondo contadino, senza tra l'altro conoscerlo? Io credo che, ecco, la risposta potrebbe trovarsi in una parola, in un concetto che è difficile, però lo sciolgo immediatamente, che è quello di postmodernità. Ossia, se noi siamo attratti da questo mondo, se noi siamo preda di questa nostalgia immaginata o nostalgia da tavolino, è perché in qualche modo siamo tutti quanti postmoderni. Che cosa vuol dire postmoderni? Vuol dire che siamo tutti quanti dei disillusi, nel senso che sperimentiamo una situazione di crisi del presente, sperimentiamo una situazione di nebulosità del futuro. Per noi il futuro, diversamente da come lo era negli anni 70-80, era il luogo dell'utopia. Tutti avevamo fretta di futuro, no? Ti ricordi, Mauro?
Certo.
Perché pensavamo che il futuro ci avrebbe riservato tante belle cose. Oggi, per tutta una serie di vicende che sono accadute, il futuro non è più quel luogo dell'utopia o di utopia, tanto per parlare dei vostri progetti, ma è diventato per noi il luogo, il tempo della distopia. Noi abbiamo paura di futuro. E allora, dinanzi a una situazione esistenziale in cui il futuro ci fa paura, o non sappiamo definirlo, il presente ci consegna malessere, crisi, noi abbiamo bisogno di sicurezze, noi abbiamo bisogno di proteine, vitamine, carboidrati, ma abbiamo bisogno anche di sicurezza, abbiamo bisogno di identità. E quanto questo ci viene sottratto o non siamo più in grado di collocarlo, noi andiamo alla ricerca. Il futuro è una dimensione che non ci appartiene, il presente è una dimensione che ci sfugge, e queste certezze, queste sicurezze, dove le abbiamo collocate? Nel passato, le retroutopie di cui parla Bauman. Il passato lo abbiamo eletto, quel passato dal quale volevamo staccarci, abbiamo fatto di tutto per staccarci fino a 30-40 anni fa, adesso lo stiamo rivalutando, riabilitando e rendendolo parte costitutiva dei nostri bisogni e delle nostre aspettative. Ma quale passato? Perché il passato è tutto ciò che è accaduto da un secondo fa fino alla preistoria. non tutto il passato è utile per poter ricongiungerci con il mondo dei valori. Per esempio, il Risorgimento non interessa a nessuno, ci avete fatto caso. Altri, ci sono dei periodi, il Rinascimento non interessa a nessuno. Invece siamo molto attratti dal Medioevo, e c'è una ragione. Siamo molto attratti dall'antichità romana, e c'è una ragione, che ripresentifichiamo attraverso i cibi, attraverso i piatti, attraverso le rappresentazioni, ma soprattutto c'è un passato che ci dà sicurezza, che è quel, il passato prossimo, non è il passato remoto, è il passato contadino, quello che ci siamo lasciati alle spalle, quello che abbiamo buttato fuori dalla porta, adesso lo stiamo facendo rientrare dalla finestra. E perché questo passato ci conforta? Perché ci appartiene, non è molto lontano. Non dobbiamo fare un grosso sforzo immaginativo per portarlo al cospetto della nostra esperienza. E poi lo abbiamo comodamente a disposizione, tante cose le abbiamo messe al mascero, altre invece le abbiamo messe in soffitta o in cantina, e le stiamo riprendendo. Di che sto parlando? Sto parlando dei dialetti, per esempio, sto parlando delle feste, sto parlando dei riti, sto parlando dei generi musicali, sto parlando del folklore, sto parlando dei cibi. I cibi, da questo punto di vista, sono il terminale che maggiormente ci connette a noi stessi. Mauro, non so se condividi questa immagine del cibo come una scatola nera, come quella dell'aereo, che ci racconta.
Sì, allora, che intendi però per scatola nera? Nel senso che la storia, la nostra storia. Sì, ma io te la sposto sempre in quella che è la mia visione, diciamo, di prevenzione in qualche modo, no? Perché il cibo contadino poi è chiaramente nel nostro immaginario collettivo, ma anche per la realtà dei fatti, è legato a cosa? È legato al prodotto, appunto, quello sano, genuino, fatto con le mani, frutto del lavoro della persona, eccetera, che poi alla fine della fiera è di quello si parla quando noi parliamo di centenari, di longevità. Ma hai mai sentito qualcuno che ha scoperto che magari i centenari, non so, di Okinawa o della Sardegna non mangiavano cibo contadino? L'ottica, l'unica linea che accomuna tutti i centenari, ma per un discorso non reale poi alla fine, ma proprio perché è evidente e deve essere così, è quel cibo naturale, buono, alta qualità, eccetera eccetera. Perché quindi questo è chiaro che in un'ottica, anche come giustamente dicevi tu, un po' della paura del futuro, no? E di quello che ci può poi prospettare, no? Magari una, anche se magari molti di noi non lo fanno questo discorso, un'alimentazione errata che quindi ci potrebbe portare a non essere longevi, avere tutte le problematiche. Quella scatola nera che è importante del cibo contadino diventa una salvezza, sì. Diventa un qualcosa a cui noi ambiamo, molti di noi, no? Sì. E quindi siamo facili preda di quel richiamo, no? È sì, un po' un sì, flauto, sì, no? Sì. E quindi noi andiamo tutti dietro,
sì,
a questo.
Sì, sì, sì. Io francamente non so dirti se il cibo contadino sia più buono, anche perché, da antropologo, perché parlare di più buono o meno buono introduce delle gerarchie che poi portano a dei gastrocentrismi, a dei culturocentrismi. Ma lasciamo da parte per un momento il discorso del buono, poi lo possiamo riprendere. Però ecco, quello che riconosco ad un certo modello alimentare collegato appunto al mondo contadino e che ha prodotto, come tu ben sai, perché studi il fenomeno sia sul campo in Abruzzo, ma anche nelle ricerche sappiamo benissimo delle Blue Zone, quello che effettivamente rende un certo modo di mangiare, lo rende coerente con i principi della salute, con i principi del benessere psicofisico, non soltanto il benessere inteso in assenza di malattia, è un particolare, più che i tipi di cibi, i modi di rapportarsi al cibo. Quindi l'alta qualità, certamente, e poi la scarsa o assente processualizzazione dei cibi. Il fatto che i cibi non vengono processati, a volte sono veramente consegnati al consumo quasi a livello di nutrizione erbivora, le erbette dei campi raccolte e mangiate quasi scondite. Quindi questo aspetto, certamente la varietà, certamente la stagionalità, tutto questo incide, e poi credo che si possa dire anche la frugalità. Ora, quando tu metti assieme tutti questi parametri, tutti questi aspetti, lì dentro ci può stare di tutto, perché se la quotidianità della tua alimentazione è declinata all'insegna della frugalità, all'insegna dell'alta qualità della materia prima, all'insegna della variabilità stagionale, tu a quel punto puoi anche permetterti, come si è sempre fatto nel mondo contadino, puoi anche permetterti di mangiare lo strutto, puoi anche permetterti di immergerti in un martedì grasso dove fai veramente accumulo di tutte le tipologie di grasso. Ma questo perché? Perché poi comunque la quotidianità era improntata all'insegna della frugalità, e tu mi insegni da nutrizionista che gran parte delle patologie è legata non solo e non tanto a quello che mangiamo, ma alla quantità con cui la mangiamo. Da una parte la frugalità e dall'altra parte anche il forte dispendio energetico. Oggi c'è da mettere anche questo sul piatto, che a fronte di tutto quello che mangiamo consumiamo molto poco, perché laddove tu riesci a consumare quello che mangi, anche una quantità che ti potrebbe sembrare eccessiva, in qualche modo viene tollerata dall'organismo. Se mi consenti, voglio raccontarti a questo proposito un episodio, ma forse te l'ho già raccontato. Quando stavo facendo le mie ricerche nel 2010 in un progetto dell'Istituto Superiore di Sanità nel Molise, sulla longevità della popolazione anziana, e io avevo posto come ipotesi il fatto che questa longevità certamente poteva avere anche dei presupposti di tipo genetico, ma ovviamente non avevo gli strumenti per poter dire questo, avesse a che fare anche con le abitudini alimentari degli abitanti del Molise. E mi ricordo in questi paesi che avevo frequentato c'erano circa 5, 6, 7 centenari, ma che vivevano proprio bene, in piena salute. E quindi avevo stabilito in via ipotetica, e poi cercato di dimostrare attraverso la ricerca, che questo stato di longevità e di benessere era legato anche ai modelli alimentari, anche allo stile di vita. E mi ricordo una volta intervistai un signore, aveva 104 anni, e l'intervista l'abbiamo fatta nelle strade di questo paese oratino, passeggiando, e lui proprio mi teneva, anzi io avevo faticavo a stargli dietro, e quindi gli chiedevo tutte cose relative alle sue abitudini alimentari che soddisfacessero il questionario che stavo seguendo. A un certo punto, a intervista conclusa, mi sono preso maggiore libertà e ho chiesto a questo signore: senta, adesso lei mi deve dire qual è il segreto della sua longevità. E lui mi ha risposto tranquillamente: dice, senti professor, io segreti non ce l'ho, perché io ho sempre fatto il contadino fino a 90 anni, quindi ho sempre lavorato, non ho mai fumato. Poi ho mangiato sempre tutto quello che io producevo, ho sempre bevuto 2 litri di vino al giorno, e per il resto non saprei altro che dirti. Allora, anche questo fatto, io mi sono preso 2 litri di vino al giorno, a parte che la tipologia di vino che autoproducevano aveva una gradazione che non superava, nella migliore delle ipotesi, 7-8 gradi. Ma poi, immaginando il luogo dove lui risiedeva, 800 metri d'altezza, il luogo dove lui lavorava tutti i giorni, 300 metri d'altezza, sul fondovalle, andare, ritornare e poi stare lì e lavorare. Ma io credo che quel vino, che a chiunque altro nelle nostre condizioni sarebbe stato estremamente deleterio, per lui era un integratore calorico indispensabile, no? Tu me lo confermi?
Ma sì, ma assolutamente.
Non vorrei,
ma
che certo, facessi passare un messaggio
sbagliato. No, ma il messaggio, vabbè, certo, il messaggio di 2 litri al giorno non lo possiamo far passare, cioè almeno non ufficialmente. No, però hai messo insieme dei pezzi, no? Perché quando elencavi un po' tutte le caratteristiche appunto del cibo contadino, a me viene in mente una parola sola, che è quella più abusata, che è sostenibilità, no? Perché è chiaro che rientra là dentro, appunto, come detto, la qualità nutrizionale, funzionale, la riduzione, il basso impatto calorico, per cui la restrizione calorica, eccetera, eccetera, la fame, che quindi è il digiuno, digiuno chiaramente non dovuto, ma proprio un digiuno legato a una restrizione calorica in quel senso, no? E che sono quelle però le variabili che ci hanno portato ad arrivare dove siamo, no? Da quel tempo è cambiato tutto, per cui questo nostro desiderio di tornare lì è anche legato a questo. Magari neanche ce ne accorgiamo, però quello è quel mondo che in qualche modo ci dà la sicurezza di tutta questa bellezza del cibo, anche la convivialità stessa. Un altro aspetto che secondo me è legato al discorso del cibo contadino è il tempo. È il tempo che si aveva a disposizione, cioè c'era il tempo per mangiare, sebbene si lavorasse molto, c'era il tempo per fare, no, la riunione tutti insieme, che poi appunto era anche una riunione legata al si mangiava qualsiasi cosa che veniva prodotta al momento, per cui è chiaro che tutti questi sono tutti segnali che il nostro cervello ha dentro e al quale vuole ritornare. E però è altresì vero che in questo momento noi ci troviamo bombardati, come dicevi te, dal famoso aperitivo del contadino e da una serie di messaggi che ci riportano in maniera clamorosa a quel momento, senza darci praticamente tutto quello che poi è oggettivamente contenuto in quel pranzo, in quel modo di vita e di diciamo di nutrirsi del contadino, perché questo è il problema grosso secondo me in questo momento, che è sicuramente legato ai prodotti, e quello poi ci direte un po' di esempi, quello che sia, però è proprio culturale, cioè non è solo la grande, per quello che vedo io, non è solo la grande distribuzione che ci inganna, tra virgolette, sia in termini di prezzo sia in termini di qualità del prodotto, ma sono tanti anche le persone che lavorano nell'ambito del cibo che per attrarci, no, ci mandano il messaggio contadino, buono, chilometro zero, sì, eccetera, eccetera. Sì, sì.
Credo che tu abbia messo proprio il dito sulla questione, no? I messaggi che ci arrivano. Allora, tu dimentica di essere uno scienziato, un esperto, un grande esperto delle scienze nutrizionali, che tra l'altro fa ricerca sul terreno e ha un contatto diretto con quel mondo, e fai conto di essere soltanto Mauro Serafini, abitante di Centocelle, quindi un romano che, come dire, aderisce a un modello culturale di Roma e che non può avere altra conoscenza del mondo contadino che quella che gli viene mediata attraverso gli strumenti della comunicazione. Noi siamo attratti dal mondo contadino, siamo attratti dal cibo contadino, ma di quale cibo stiamo parlando? O meglio, qual è l'idea che noi abbiamo del cibo contadino? Io credo che l'idea non corrisponda poi alla realtà, tant'è vero che magari in alcuni casi si può anche rimanere delusi quando poi si va nelle zone della ruralità e si ha la possibilità, la fortuna di mangiare il vero cibo contadino, e magari si rimane anche un po' delusi. Perché? Perché magari ha degli odori intensi, perché ha delle consistenze che non, alle quali noi non siamo abituati, no? E questo perché? Perché noi del cibo contadino abbiamo, ecco, quelle immagini che in genere ci danno trasmissioni tipo Linea Verde, tipo La Domenica del Villaggio, tipo Geo en Geo, quindi di questo mondo ricostruito, ovattato, edulcorato, pittoresco, bucolico. Notate, la narrazione si svolge sempre su questi registri e poi si conclude sempre la narrazione con che cosa? Con questa tavolata dove su c'è ogni ben di Dio. Cosa che i contadini non hanno mai visto, l'hanno sognata, l'hanno immaginato. l'hanno trasposto nei sogni, nei miti, nel mito del paese di Cuccagna, hanno cercato di inverarla momentaneamente, come è accaduto, tu conosci l'Abruzzo, con le panarde. Queste grandi abbuffate di 60-70 portate, ma non erano il segno dell'abbondanza, erano la negazione dell'indigenza, e quindi in un momento rituale si faceva finta che quella cosa, quell'abbondanza appartenesse alla quotidianità. Quindi quando noi abbiamo un'immagine del mondo contadino, noi abitanti delle città, noi la leghiamo a questa situazione, a questa rappresentazione, che poi si conclude sempre con il grande banchetto dove c'è di tutto, e dove non poteva esserci di tutto, o almeno tutto quello che noi vediamo, sia perché non c'era questa disponibilità materiale, e sia perché in quel banco che noi vediamo c'è concentrato tutto il prodotto delle quattro stagioni, che normalmente non poteva esistere. Quindi il cibo contadino è vero, adesso noi, chi conosce, perché chi studia i modelli alimentari del mondo rurale, ecco, individua queste caratteristiche, no? E le mette in evidenza, ma comunque non erano soltanto questi aspetti positivi, perché tu sai molto bene che accanto alla positività di un certo modo del mangiare, perché legato appunto alla frugalità, come dici benissimo, alla sostenibilità, tutto era declinato all'insegna della sostenibilità, però c'erano anche aspetti correlati negativi. Se vogliamo possiamo parlare della diffusione del gozzo, del rachitismo, dell'atirismo, quindi tutte patologie legate non alla malnutrizione, quella è una conseguenza del benessere, ma collegate piuttosto a una denutrizione. E ecco, questo per dire che cosa? Perché quando parliamo di cibo contadino è come se avessimo a che fare con un contenitore, ma all'interno di quel contenitore noi siamo portati a vedere soltanto la positività. In realtà c'era la positività, è quella che noi dovremmo rivalutare, è quella che noi dovremmo ripresentificare, come dire, eliminandola però di tutti i suoi aspetti negativi. Quali sono questi aspetti negativi? Beh, leggete l'inchiesta Iacini che fu fatta all'indomani dell'Unità d'Italia, dove il Parlamento andò appunto ad indagare qual era la condizione di vita del mondo contadino. Un disastro, veramente un disastro dal punto di vista alimentare. Però ciò non toglie che, malgrado si vivesse in una situazione di frugalità, in una situazione di necessità, in una situazione di sostenibilità, benché non si sapesse né tantomeno interessasse cosa fosse la sostenibilità, ecco, era un modo di mangiare che, quando veniva epurato delle negatività, carestie, andate a male, riusciva veramente a garantire questo livello di benessere. Questo livello di benessere olistico, insisto su questo termine, olistico, perché non riguardava soltanto l'assenza di malattie, ma riguardava lo star bene relazionale. E qui è importante quello che tu dicevi. Una caratteristica che il modello alimentare urbano e moderno ha perso è proprio quella della convivialità, della lentezza legata alla convivialità. E la convivialità, a mio avviso, non soltanto rende più digeribili i pasti, ma li rende anche più assimilabili, non so se sei d'accordo.
Sì, no, assolutamente. Ma infatti quello è il discorso principale del momento, no? Il fatto che veramente noi non abbiamo più tempo di fare niente, per cui anche la nostra magari voglia di mangiare contadino ci spinge dove non dovremmo andare a cercare contadino, secondo me, proprio perché non ce l'abbiamo il tempo d'andare a trovare il contadino. E questo rientra in tutto quello del tutti gli aspetti che poi ci portano oggettivamente, no, magari ad avere problemi che derivano da una ipernutrizione, no? Perché chiaramente mangiamo, come sappiamo, male, poco a pranzo, tanto a cena, eccetera, eccetera, e questo ne abbiamo parlato. Però in questo contesto è chiaro che magari c'è questa voglia, questa necessità, stasera che faccio? Stasera mi faccio un bel minestrone contadino. E tu che esci da lavoro alle 9, dove te lo vai a fare questo minestrone contadino? Te prendi la tua bella busta congelata, l'apri e vedi quello che c'è, che somiglia forse a quegli ingredienti che fanno parte del nostro immaginario.
C'è dell'arancione, c'è del verde,
c'è qualche pallina verde,
qualche fagiolo, dai,
di ghiaccio, una cosa del genere. Senti subito appena apri quella busta che c'è qualcosa che non è proprio naturale, no? Perché lo senti, e poi lo senti subito anche quando la metti a cuocere, no? Con un pochino d'acqua o quello che sia. Cioè, quindi questo per dire cosa? Che poi, appunto, noi magari abbiamo anche delle buone intenzioni, sì, no? Di fondo. Però poi la vita, col poco tempo a disposizione, non solo quello, ci spinge veramente verso pesci verso la, che entrano, che imboccano, che prendono l'amo, insomma, in maniera proprio come è stato disegnato per noi, perché è quello il richiamo poi alla fine, no? Per cui ci buttiamo poi a mangiare un qualcosa che è assolutamente processato, trasformato, che è veramente il fattore più diverso al mondo rispetto a quello che si può pensare ad un cibo contadino. Non senza nulla togliere a tutto quello che hai detto, no? Però in questo caso è proprio il confronto tra quello che dovrebbe essere assolutamente non toccato e quello che invece è assolutamente toccato e che noi andiamo a scegliere perché ci ricorda il mondo contadino. Questo come se ne esce da qua?
Hai detto una cosa sulla quale da antropologo rifletto. Ci ricorda il mondo contadino, ma chi l'ha vissuto il mondo contadino? È un ricordo costruito, è quella che noi antropologi chiamiamo la nostalgia immaginata o la nostalgia da tavolino, che è uno strumento estremamente persuasivo che gli strateghi del marketing posseggono, conoscono e mettono in atto, sia suscitarci ricordi o nostalgie per situazioni, cose che noi non abbiamo vissuto. E tutto questo in qualche modo perché viene fatto? Beh, dai, diciamocelo, per perseguire obiettivi di profitto. Mi ricollego a quello che prima stavo dicendo, no? Perché che cosa ci rende così attrattivo il mondo contadino, il mondo della ruralità? Quindi da una parte il disagio esistenziale, no? che sperimentiamo nel presente, che ci porta a fare un passo indietro, a ricercare i valori in un passato che lo abbiamo collocato proprio in questo mondo che appena trascorso, ma di cui ancora ci sono tracce. Per questo ci facilita il discorso. Però c'è anche un altro aspetto che va considerato, e qui dovremmo tutti quanti interrogarci sulla necessità di fare percorsi di consapevolezza e di autoconsapevolezza, la necessità di dotarci di anticorpi critici dinanzi a ciò di cui siamo oggetto. C'è questo discorso che va riflettuto. Il nostro desiderio di mangiare contadino, il nostro desiderio di questo mondo contadino ha molto a che vedere con le narrazioni che l'industria dei consumi di massa riesce a mettere in atto per perseguire obiettivi di business, obiettivi di profitto, obiettivi tra l'altro a scapito di coloro che sono i veri contadini, che hanno sempre degli spazi residuali dal punto di vista del guadagno molto molto marginali. Noi spesso del mondo contadino abbiamo questa immagine, e così del cibo contadino abbiamo l'immagine che ci viene presentata, che ci viene rappresentata dalle pubblicità, da tutto ciò che è stato costruito attorno al sistema del business. Noi il cibo contadino ce lo immaginiamo un po' quello che ci ha proposto il Mulino Bianco, la campagna del Mulino Bianco, che è forse una delle prime, più importanti, anche maggiormente responsabili responsabili della nostra voglia di ruralità e di mondo contadino, ha fatto appunto questo. È una campagna, tra l'altro, che ha avuto luogo tra il 1990 e il 1995, no? In cui presentava il mondo rurale, il mondo contadino, come un luogo bello da pensare. Addirittura la famiglia modello cittadina, fatta da papà giornalista, mamma maestra delle elementari, non so se ve lo ricordate, due figli più il nonno, perché è importante che ci fosse anche il nonno, che cosa fa? A un certo punto decidono di tornare, di trasferirsi nella campagna, proprio in questo mulino, e di mangiare quel cibo, e lì si ricostruisce la felicità, lì si rideterminerà il paradiso perduto. E noi abbiamo pensato che il mondo contadino, il cibo contadino, fosse quello in grado di rendere felici, fosse quello che poi si inverava nei prodotti della Barilla. Quindi quello è l'aspettativa che noi abbiamo del cibo contadino. E vi dicevo, quando poi magari capita di andare nel mondo contadino e di mangiare il pollo ruspante che loro mangiano, e che è il loro pollo contadino, rimaniamo delusi. Perché? Perché a differenza di polli che siamo abituati a mangiare, che si squagliano in bocca,
certo. È duro a morire, signora mia.
È duro da morire. O magari quei formaggi, quei pecorini, sono quelli che vengono venduti nella grande distribuzione organizzata, no? Che poi vengono spacciati, dichiarati come prodotti caseari, contadini, a chilometri zero. Quando tu vedi davvero, anzi senti un pecorino vero, magari fatto a forme, magari fatto a farindola, l'odore che emana, immediatamente rimani quasi ostacolato dal farne uso. Ma perché? Perché noi abbiamo tutto il nostro sistema preposto al gusto, che è tarato secondo uno standard che è quello che appartiene alla nostra cultura. Ecco, e questo dice anche, evoca un'altra cosa, l'importanza, e credo che qui tu debba dire la tua, l'importanza dell'educazione alimentare. L'educazione alimentare da farsi nelle scuole, ma non sto parlando dei licei, sto parlando delle scuole elementari, se non addirittura all'asilo. Quindi tarare il grado del gusto verso quella tipologia di prodotti, per formare che cosa? Dei consumatori esigenti. E quando il gusto è tarato su certe caratteristiche, su certe qualità organolettiche, beh, tutto quello che è scaffalato, industrializzato, confezionalizzato e televisivamente garantito, certo non interesserà più.
No, mi ricordo tutto il discorso sugli omogeneizzati delle grandi marche, che servono esattamente a fare questa tara. E se tu per sbaglio un giorno dai al ragazzino quella cosa lì, dopo vedrai che non mangerà più la cosa di prima. Sono delle cose che, insomma, vabbè, ognuno poi ha le sue esperienze, sono abbastanza palesi, è proprio un meccanismo enorme. E credo anche che, appunto, no, ci hai espresso molto bene come un popolo stressato nei tempi non possa che sognare di fare colazione, fosse anche alle 6 di mattina, con gli uccellini guardando l'orizzonte, no, o il sole che si alza. Voglio dire, è veramente poco che questo accade, sia i tempi della nostra vita, l'alimentazione è un altro tema che ricorre spesso, e quindi sicuramente poi la pillolina del mulino bianco è riuscita molto bene.
Beh sì, è stato un po' l'inizio di tutto, insomma. E guarda, tu hai toccato il punto dei punti, secondo me, il discorso dell'educazione alimentare, no? Che chiaramente non c'è. Al momento è inutile che continuiamo a dire che abbiamo dei programmi, sì ci sono, ma non sono poi capillari, no? E non arrivano dove dovrebbero arrivare, dovrebbe essere proprio un qualcosa che è parte del programma proprio ministeriale sempre, sì. E comunque, no? Però lì tu hai aggiunto un qualcosa che, se venisse fatto, porterebbe veramente alla rivoluzione del cibo, nel senso che non è solo la educazione alimentare, cioè io ti dico che cosa c'è dentro questo cibo e che cosa ti serve per star bene, no?
Il concetto di vitamine, la pratica, eccetera, del gusto.
E infatti è proprio quella, cioè, come hai detto te, un consumatore esigente e consapevole, perché diventa proprio un imprinting alla scelta che ti farà star bene realmente, cioè nel senso che, o comunque che non ti creerà grossi problemi, cioè tu sei in grado di capire già da piccolo, perché hai tutti gli aspetti, cioè hai sia l'aspetto quello nutrizionale, ti fa capire che devi avere, no, senza entrare troppo nel dettaglio, la dieta variegata, devi andare per la stagionalità e altro, ma quello che dici te è proprio l'aspetto realmente pratico, no? Quello che fa capire proprio il gusto come deve essere per essere associato a tutte quelle proprietà, perché poi è quello, e però accade l'opposto. Perché, e ne parlavamo, no, dell'imprinting del fast food, no? Il fatto che quello diventa un ambiente che accoglie i piccoli, no? Quindi facciamo le feste, facciamo tutto, è qualcosa che tu ti ricordi, il parallelo in qualche modo con quel concetto che dice lui di quello che noi pensiamo fosse contadino, è un po', non è uguale chiaramente, però tu quando ripassi davanti a un fast food ti vengono in mente quei momenti felici che hai passato lì e entri dentro. Per cui se ci fosse veramente un'educazione alimentare associata anche al gusto, tu quel gusto te lo fa parte del tuo bagaglio. Non credo che sia vero quello che sto dicendo, ma giusto per dare il concetto, sarebbe proprio un aspetto di epigenetica, cioè tu hai il tuo sistema, il tuo DNA, l'epigenetica è la modifica chiaramente dell'informazione del DNA sulla base dello stile di vita, dell'ambiente, dei comportamenti, per cui tu riusciresti in qualche modo a tarare, diciamo, in un modo epigenetico quel gusto, e per cui questo ti porterebbe veramente a fare delle scelte che poi secondo me avrebbero un impatto molto molto importante, perché una cosa che non dobbiamo mai dimenticarci, l'abbiamo detto spesso e volentieri, è che è vero che noi siamo abbastanza, il cibo è abbastanza dominato un po' da quello che è il potere delle grandi case e delle grandi aziende alimentari, però è altresì vero che tutte le aziende alimentari sono estremamente attenti al feedback che viene dal consumatore. L'abbiamo visto con l'olio di palma, no? È bastato che ci fosse, no, qualche problematica legata a un prodotto, a quella sostanza, e tutti i prodotti vengono tolti. Cioè, per cui questo è qualcosa che noi spesso dimentichiamo, il potere enorme che abbiamo di poter in qualche modo influenzare quello che è invece la strategia che influenza noi.
Sì, 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 sono pienamente d'accordo su questo. Permettimi al riguardo di dire che coloro che operano nel mondo della produzione e della distribuzione del cibo, in primis la grande distribuzione organizzata, effettivamente temono moltissimo il feedback, il giudizio del consumatore, e questo spiega anche la ragione per la quale investono milioni per campagne pubblicitarie, proprio perché loro riescono in questo modo a orientare, a plasmare, a definire, a preordinare le dimensioni del nostro gusto. Io credo che come consumatori abbiamo un potere incredibile, come elettori no. Come lettori noi non contiamo nulla, nel senso che andiamo lì semplicemente a ratificare qualcosa che altri hanno scelto, ma come consumatori abbiamo un potere incredibile, perché noi abbiamo effettivamente la discrezione se acquistare una cosa o no, se andare in un negozio o un altro, e poi tra l'altro abbiamo anche il potere di condizionare gli altri attraverso il passaparola, attraverso tutti quanti i meccanismi della persuasione. Poter esercitare questo potere significa, ritorno a dirlo ancora una volta, la possibilità di avere gli anticorpi critici, la possibilità di avere la consapevolezza di ciò che ci viene fatto, di ciò che ci viene detto e in ciò che invece noi potremmo o dovremmo fare. E questa consapevolezza, che è una pratica nel mondo anglosassone, adesso si sta molto approfondendo il discorso della mindful eating, no? Qui da noi ancora stenta. Questa consapevolezza andrebbe certamente perseguita. Io nei miei corsi universitari cerco di farlo, ma corsi universitari che riguardano un numero molto limitato di persone, ma questi discorsi invece andrebbero portati, spostati, delocalizzati verso il basso, dico verso il basso anagrafico dell'età, perché soltanto in questo modo tu riesci davvero a creare il consumatore attento del futuro. Tra l'altro c'è un fatto che io non mi spiego, meglio, al quale cerco di dare una spiegazione, ossia è ancora al vaglio del Parlamento un disegno di legge presentato il 23 gennaio del 2019, il disegno di legge 1533, che propone l'istituzione della storia, della cultura gastronomica enologica italiana come materia di insegnamento nelle scuole. È un progetto incredibile, anche perché poi la dizione recita proposta di insegnamento della cultura, della storia della cultura gastronomica ed enologica in Italia come materia di educazione civica. Ecco, in questa affermazione a mio avviso c'è un contenuto molto forte, non come materia per stare in salute, ma come materia di educazione civica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che attraverso l'educazione al cibo, attraverso l'educazione al gusto, non c'è soltanto l'obiettivo di creare delle persone sane, ma c'è l'obiettivo di creare dei cittadini consapevoli, materia di educazione civica. Eppure questa legge non riesce ad essere licenziata. Per che cosa? Per le farraginosità del Parlamento? O forse perché magari un tipo di percorso formativo di questo tipo sarebbe ostativo nei riguardi di chi invece persegue altri obiettivi?
Beh, credo che sia altamente probabile l'ultima ipotesi, secondo me, proprio perché però rientra sempre nel solito discorso di questo cibo che rimane un po' nelle nebbie, no? Per quello che riguarda proprio tutto questo concetto dell'educazione a 360 gradi, no? Che sia l'aspetto culturale, che quindi porta legato all'educazione civica, che sia quello alimentare canonico, che sia quello per la salvaguardia del pianeta. Cioè, di fondo, secondo me, c'è questo contrasto clamoroso tra tutto quello che è l'importanza, diciamo per noi, ma amplierei per noi paese sistema Italia, del cibo, con tutto quello che è appunto fondamentale, con l'importanza che gli diamo, con l'importanza che ha avuto nel passato, dove ognuno di noi è un esperto del cibo, ma dove nessuno di noi viene educato al cibo.
È vero, tra l'altro voglio congratularmi con te, perché nelle cose che hai detto non hai mai utilizzato, quando diceva con le cose che abbiamo, non ha mai utilizzato la parola eccellenze. Io quando sento questa parola c'è un brivido che mi parte dal tallone e mi arriva fino al cervelletto, e non riesco proprio a, non riesco, ecco, sono quei casi in cui divento intollerante, non lo sono, perché, anche perché come antropologo non vorrei esserlo, come abruzzese mi sarebbe proibito. Io credo che questa parola sia una parola, una grande trappola, che fa molto male al nostro modello alimentare. Perché? Perché effettivamente come Italia, se dobbiamo rivendicare qualcosa, ma non per nostro merito, non perché siamo migliori o più bravi degli altri, è che abbiamo un modello alimentare a base contadina che comunque si è strutturato attorno alla varietà, alla complessità, alla diversità, e questo lo abbiamo. Ma parlare di eccellenze è qualcosa che non riflette effettivamente, anche perché faccio un salto anche spindarico, se laddove dovessimo anche riconoscere l'utilità o la pertinenza di questo termine, non deve essere qualcosa che noi ci attribuiamo in un delirio narcisistico, casomai devono essere gli altri che riconoscono tutto questo. Ma utilizzare questa espressione, rifugiarsi in questa espressione soprattutto per finalità politiche, per finalità propagandistiche, è qualcosa che travisa il modo di rapportarsi concretamente, realmente, a quanto ci consegna il nostro, come dire, la nostra storia, la nostra storia passata, e che riattualizzata, ovviamente facendola dialogare con il presente, davvero potrebbe diventare una risorsa. E i cibi del nostro modello gastronomico, i cibi che hanno appartenuto, che si sono sedimentati al fuoco lento della storia, del mondo agropastorale, del mondo artigianale, non hanno la caratteristica dell'eccellenza, hanno altre caratteristiche che a mio avviso sono molto più importanti, quella ad esempio della autenticità, ossia fatte dalle stesse mani di chi poi lo vende. A mio avviso autenticità è una parola molto più premiante, hanno la caratteristica della tipicità, se vogliamo della singolarità, ma continuare a utilizzare come elemento qualificativo, rappresentativo e distintivo del nostro modello alimentare il termine eccellenze è qualcosa che non giova, a mio avviso, non giova se non a chi lo pronuncia, quindi una sorta di, come dire, di autoincensazione, non fa bene al turismo, non fa bene al sistema del commercio, della piccola produzione, perché è un concetto che ti porta a considerarti bastevole di quello che hai, perché è eccellenza, e se è una cosa eccellenza, come si dice a Roma, se vende da sé.
Allora, alle 19:33 io veramente sono proprio molto contenta che abbiamo toccato alla fine tanti argomenti, abbiamo sfatato tanti miti, questo è un po' è quello che succede in ogni foodopia, insomma torniamo veramente a renderci conto di quanti, così detta alla romana, bocchi ci fanno e in quanti abbocchiamo, no? Mauro, cosa vogliamo aggiungere a tutto questo? Io proprio sono...
Ma io sono contento perché, ripeto, proprio in un'ottica di foodopia
stiamo completando,
ci rendiamo conto
aspetti.
Come qual è poi il progetto culturale dietro, no? Perché se no poi dici, guarda, parla sempre questo, sempre sta nutrizione, questi alimenti funzionali, gli insetti, cose strane. E adesso apriamo il contenitore, poi ogni tanto tornerò anche, cioè risentirete a seconda degli argomenti anche aspetti un po' più focalizzati sul discorso prevenzione, però chiaramente questo è un argomento proprio importante, focale, no? Che c'è, e come al solito è l'altro aspetto distintivo di tutti gli argomenti che parliamo qua, hanno un impatto chiaro sulla nostra vita, cioè è un po' questo, ogni trasmissione, ogni evento al forte vuole essere anche e non solo un evento di comunicazione, ma un evento di induzione al pensiero e alla riflessione, un pensiero più libero possibile, perché chiaramente si spera che le parole che arrivano poi facciano scaturire mille altre parole, mille altri pensieri, e ognuno faccia una riflessione su quello che poi nella sua vita quotidiana chiaramente fa e che tipo di approccio ha al cibo in tutta quest'ottica. Oggi questo discorso chiaramente è importante, soprattutto del come immaginiamo noi il cibo contadino, va al di là proprio dell'oggetto, del titolo, no? Della mistificazione. È una mistificazione, la mistificazione, se ci pensi, insomma, esatto. In qualche modo, perché noi non abbiamo proprio idee chiare, perché non l'abbiamo vissuto, e paradossalmente viviamo quello che ci propongono con, come diceva giustamente Ernesto, con delle delusioni, perché magari scopriamo che il pollo ha due gambe, due cosce e non ce n'ha quattro, capito? Perché e quindi poi se ci andiamo con quattro persone dice, ma io la coscia non, perché non ce l'ho io, questo ce n'ha solo due.
Che solo due? Chi
no, scherzi a parte, cioè credo proprio che sia una trasmissione, e quello che abbiamo sentito appunto è estremamente un aspetto su cui riflettere, molto molto importante, pratico, e poi insomma Ernesto in questo è veramente bravo a passare, appunto a legare insieme il tutto con espressioni e dialoghi che sono fantastici, insomma, cioè è un incantatore poi anche lui,
Vabbè, insomma, voi avete, non è un caso che uno via qui, perché ecco, insomma, immagino che tra poi siete anche accademici, mi dispiace, ma vi tocca, e quindi voglio dire, insomma, se non sapete voi gestire le parole, sicuramente non si può non approfittare. Ernesto, io ti ringrazio, Ernesto Di Renzo, per essere qui, ti aspettiamo anche quando vuoi tornare, sappi che qui insomma c'è un megafono, io credo che sia veramente molto importante, e sono molto contenta che Mauro ci ha fatto cadere un po' in questa esperienza, perché credo che sia veramente importante tornarsi a fare una cultura dell'alimentazione al di là di quella che sia poi la nostra scelta onnivora, vegana, non vegana, è proprio, come torniamo a dire, molto trasversale, perché tocca a tutti questi ambiti. Quindi tra breve, insomma, nell'arco di stasera, domani troverete il podcast di questa trasmissione, che potrete poi prendere e moltiplicare, fare ascoltare, incuriosirvi e chiamare Mauro, come abbiamo visto, insomma foodopia vuole essere un progetto su questo, non sicuramente un ciclo di trasmissioni, non sicuramente solo degli interventi al forte, quindi quando abbiamo degli accademici così facciamoli lavorare, approfittiamone, direi. E allora grazie di nuovo,
grazie.
un saluto
e ricordiamoci il crowdfunding per l'ambulatorio popolare.
Ricordiamoci, andatelo a cercare, ma comunque credo che metterò il link nel podcast di questa trasmissione, così sarà tutto più semplice. A presto di nuovo.
A presto.
Ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella?